come si percepisce di lì l'accordo tra Cina, paesi dell'ASEAN, Australia, Giappone, insomma l'RCEP. E l'altro invece gli eventi che sono avvenuti con il Parlamento, con la cacciata di quattro parlamentari e le conseguenti dimissioni del resto dell'opposizione a Hong Kong. Da quale vogliamo iniziare? Cosa può essere più difficile da...
Ma guarda, dipende, nel senso che la questione sul Parlamento è un po' più complessa. Quella rispetto alla firma, francamente, qui a Hong Kong ha avuto un impatto relativo, perché da una parte tutto quello che coinvolge il commercio, l'espansione di accordi senza tariffe sono sempre benvenuti a Hong Kong, visto che è una città fondata sul commercio e che in parte vive di quello, diciamo, economicamente. Per cui, visto che come ovunque anche a Hong Kong gli effetti della pandemia dal punto di vista economico si stanno facendo sentire e in modo ovviamente negativo, la possibilità di questa apertura è vista in modo fra le due positivo, però per adesso c'è una certa attesa di capire esattamente quello che questo comporterà, nel senso che finora è un accordo che sulla carta promette maggiore agilità, non è chiaro fino a che punto questo possa compromettere il ruolo di Hong Kong in quanto punto di transito. Nel qual caso sarebbe ovviamente preoccupante, però in un certo senso è un po' presto per analizzare quello che ciò significa per Hong Kong, questo accordo, questa decisione. Quello che significa per la Cina naturalmente è diverso, nel senso che per la Cina questo di nuovo sulla carta potrebbe essere qualcosa di molto significativo, in particolar modo se teniamo presente il fatto che Obama prima della fine del suo mandato ha cominciato a mettere in piedi
il TPP,
questo accordo di commercio libero, e era invece tramontato molto in fretta, poi invece con l'amministrazione alla cosa opposta, per cui innalzarsi di muri tariffari eccetera, per cui in un certo senso questo sancisce ulteriormente il distacco fra l'Asia e gli Stati Uniti, per cui un ribaltarsi, se vogliamo, di partnership storiche e un nuovo assetto che si va configurando anche per quello che riguarda le relazioni economiche. Però di nuovo si tratta di qualcosa di molto fresco e, come sappiamo, poi dopo nella pratica le cose possono cambiare molto, per cui ne riparliamo fra qualche mese, vediamo in che modo effettivamente si sta esplicitando questo accordo, che però direi come cosa immediata più significativa ha senz'altro mettere gli Stati Uniti ulteriormente da un canto.
Si coinvolge talmente tante realtà, un po' tutto il Pacifico viene collocato sotto quest'ala, che potrebbe sembrare però che appunto la Cina sia riuscita a, se non proprio a vincere, a mettere un pezzo sulla guerra indo-pacifica con questo accordo.
Bisogna di nuovo aspettare e vedere in che modo questo passerà alla pratica, perché se noi guardiamo quello che è successo nel corso degli ultimi due anni, in particolar modo nel corso di quest'anno, malgrado fossimo tutti distratti dalla pandemia, tanto il Giappone che le Coree che Taiwan si sono avvicinati commercialmente molto all'India. L'India rimane fuori da questo patto firmato questa settimana. E quindi ci sono tutta una serie di nuove alleanze che vengono a crearsi nella regione, alcune comprendono la Cina, altre no, per cui queste alleanze economiche che sono invece, diciamo, portate avanti in parte dal Giappone, in parte dall'India, in parte dall'Australia, sono alleanze che invece sono fatte per contrastare quella che viene vista una diplomazia cinese eccessivamente agguerrita, e quindi non è l'unico, questo è quello che è stato portato avanti dalla Cina, per cui abbiamo prestato più attenzione, comprende anche una grossa fetta di mondo, per cui sicuramente è qualcosa di importante, però non è l'unico ad essere stato portato a termine in questi mesi. E nel vedere quello che viene portato avanti, non dobbiamo però dimenticare appunto quali sono le numerose tensioni che hanno continuato a esplodere proprio quest'anno nella regione, in particolar modo
con l'India.
Diciamo l'incresparsi delle relazioni con l'India. Non dimentichiamo che ci sono stati anche degli scontri sulla frontiera con dei morti, per cui le relazioni con l'India si sono anche peggiorate dal punto di vista economico, con l'India che ha chiuso la porta ad alcune app cinesi, ad alcune tecnologie cinesi, eccetera. Per cui se pensiamo che i due giganti dell'Asia stanno litigando, anche se in modo non costante, è chiaro che altri patti che però non includono entrambe fanno vedere che l'Asia continua ad avere una certa divisione significativa. Se noi però guardiamo per esempio all'Europa con quella che è l'Unione Europea, quella che è l'assenza di dazi, eccetera, questo è qualcosa che in Asia mancava in modo molto forte, per cui è chiaro che non esiste per il momento nulla di paragonabile all'Unione Europea in Asia, però cominciano ad esserci questi accordi per cominciare a diminuire alcuni dazi, per cominciare ad avere dei regolamenti che siano un po' più unitari, eccetera. Per cui non so fino a che punto possiamo definirla esclusivamente una vittoria per la Cina, quanto un passo avanti per l'Asia intera per andare verso un regime che sia un po' più unitario, un po' più di uniformità, che alla fine dovrebbe proteggere le persone che ne fanno parte loro stesse. Però di nuovo non mi sento di fare analisi su qualcosa che è così fresco,
perché
appunto non sappiamo ancora come.
Infatti un po' era l'impressione che quando si tratta di questioni più tipicamente economiche, di scambi e simili, ci sia più disponibilità da parte anche di elementi del fronte occidentale, cioè Australia, Giappone e Corea del Sud, mentre invece contemporaneamente c'è stato il Quad, quindi l'accordo dove c'entrano l'Australia, l'India, la Francia, e questo invece su livelli proprio militari, con esercitazioni fatte in chiave anticinese, quindi ci sono un po' i due piani, ecco, si direbbe.
Ma dobbiamo, anche quando guardiamo agli accordi commerciali, dobbiamo tenere presente che qualunque sia la situazione, la Cina è lì, esiste, è uno dei partner commerciali più importanti, è uno dei paesi produttori più importanti, è una potenza economica che non è in nessun modo ignorabile, soprattutto se uno è in Asia, per cui è chiaro che magari l'Europa e gli Stati Uniti possono cercare di delocalizzare riportando alcune aziende più vicino, però per l'Asia la Cina continua ad essere una sorta di presenza che va accomodata in un modo o nell'altro, per cui che questo avvenga tramite una creazione di nuove alleanze che cercano di dire alla Cina che malgrado la sua importanza, che nessuno mette in discussione, che malgrado l'inevitabile cooperazione economica che si può avere con la Cina, dal punto di vista politico, dal punto di vista diplomatico, ci sono alcune cose dove appunto le altre potenze asiatiche cercano di avere dei partner, o comunque di fare in parte scudo a quello che è vissuto come un atteggiamento eccessivamente prepotente della Cina. Allo stesso tempo però, di nuovo molto di recente, quest'anno, abbiamo visto che anche in Asia ci sono state delle crescenti perplessità rispetto al 5G cinese, ci sono state crescenti perplessità rispetto a una serie di tentativi cinesi di imporre alcuni suoi prodotti o alcune sue aziende che non hanno avuto il riscontro a cui la Cina era abituata in passato, per cui oggi ci sono resistenze maggiori anche in Asia. In parte l'accettare di far parte di un patto con delle regole scritte è proprio anche nella speranza che all'interno di questo si possano avere dei comportamenti calibrati, dei comportamenti espliciti, per cui ci siano delle regole che dovrebbero applicarsi a tutte. Ora, noi quello che abbiamo come precedente quando vediamo questo è vedere come si comporta la Cina all'interno dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, il WTO, e la Cina lo utilizza moltissimo, lo utilizza sia nel bene che nel male, per cui in alcuni casi quando è la Cina a contravvenire a delle regole di solito ignora quello che le viene detto di non fare, dato che come tutte queste, la maggior parte di questi patti sono molto pochi i lati di questi accordi dove ci sono delle penalizzazioni che vengono fatte subire a chi non rispetta gli accordi. D'altra parte invece nel nuovo accordo quello che abbiamo è una compagine diversa in cui la Cina la fa da partner prioritario, più grande, più potente, con l'economia più grossa. Per cui questo ovviamente le consente di essere, forse, di nuovo bisogna vedere in che modo questa verrà messa, verrà applicata, la Cina forse ha più potere per ignorare alcune richieste altrui o forse no, per cui appunto bisogna restare ad osservare quello che succederà.
Per quanto riguarda invece il secondo punto di cui volevamo parlare oggi, proprio a partire dalle proteste anticinesi in Hong Kong, forse questo è uno degli aspetti che stavi sottolineando tu, le perplessità sempre più forti rispetto al 5G piuttosto che ad altri mercati cinesi aperti sull'isola, potrebbe essere una formula, una forma di boicottaggio, diciamo, utilizzata, visto che in Parlamento, dopo la sospensione causata durante la legge contro l'oltraggio all'inno, erano stati licenziati dei parlamentari pro-democrazia e gli altri si erano dimessi in segno di solidarietà, e dall'altra parte le proteste in strada, abbiamo visto che dopo l'inasprirsi delle leggi anti-Covid contro il contro gli assembramenti in strada, mi sembra che oltre 4 persone non possano assembrarsi nella città di Hong Kong, immaginiamo che le proteste siano diventate molto più difficili, e forse questo che stavi descrivendo erano dei possibili scenari di organizzazione che potrebbero avere seguito nei prossimi mesi. Però diciamo che tutto quello che era successo, che avevamo visto nell'ultimo periodo, in questo momento sembra in una fase di stallo, e facciamo fatica a immaginarsi come e quando possa riprendere, in quali modalità.
Allora, le due questioni sono molto diverse, ovviamente. Quella dell'accordo commerciale non riguarda le tensioni politiche che ci sono a Hong Kong. Quello che è avvenuto a Hong Kong quest'anno è stato ovviamente molto marcato dalla pandemia, per cui fin dall'inizio dell'anno ci sono stati una serie di provvedimenti, come in gran parte del resto del mondo, di emergenza sanitaria, per cui sono stati proibiti, come ricordavi, gli assembramenti di più di 4 persone, in alcuni casi si è arrivati a 6, non si è mai superato il numero di 6 e ora siamo tornati a massimo 4 persone per strada. Ciò detto, oggi per esempio c'era alla Chinese University di Hong Kong la cerimonia di laurea degli studenti dell'ultimo anno e c'è stata una manifestazione con gli studenti vestiti di nero, con gli stessi slogan dello scorso anno, che è stata rapidamente, che si è autodispersa rapidamente prima che venisse appunto fatta sgomberare dalla polizia. Però questa manifestazione, che si presentava illegale fin dall'inizio, consapevolmente diciamo, mostra quanto l'emergenza della pandemia abbia solo ritardato quello che è probabilmente un riprendere delle attività politiche che vedremo, immagino, una volta passata l'emergenza sanitaria. Questa però non è l'unica questione che ha portato alla calma apparente che viviamo ora. Intanto, fra le persone che hanno partecipato alle manifestazioni lo scorso anno ci sono stati più di 10.000 arresti e questo ovviamente ha intimorito molte altre persone. Fra l'altro il 30 giugno di quest'anno c'è stata invece l'approvazione da parte di Pechino, senza nemmeno passare per il Parlamento di Hong Kong, di una legge estremamente repressiva che è la legge sulla sicurezza nazionale. Questa legge, fra l'altro, scavalca le corti di Hong Kong, scavalca le regole del sistema giudiziario di Hong Kong, che rimane un sistema giudiziario all'inglese di common law, e prevede per tutti i casi che sono dichiarati mettere a repentaglio la sicurezza nazionale di essere anche processati in Cina oppure di essere processati tramite delle corti speciali qui a Hong Kong con dei giudici speciali. Inoltre è stato istituito a Hong Kong un centro che appunto ha come compito quello di far applicare la legge sulla sicurezza nazionale. Questo centro opera al di fuori delle leggi di Hong Kong, ovvero hanno il diritto di perquisire, di arrestare, di indagare persone per crimini politici che nuovamente non facevano parte di quello che era il sistema legale di Hong Kong, per cui anche questo ha spaventato profondamente persone. Abbiamo avuto già alcune persone che sono state arrestate e accusate di aver infranto la legge sulla sicurezza nazionale, però non ci sono ancora stati dei processi per queste persone arrestate, per cui è quello che aspettiamo tutti, è di vedere cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché quello che è evidente sia rispetto alle proteste di strada sia rispetto al Parlamento è che Pechino sta adottando al momento una linea molto dura, una linea nella quale vuole sbarazzarsi dell'opposizione. Lo abbiamo visto non solo con il licenziamento, però Hong Kong tutto sommato ha avuto un numero limitato di casi di Covid. Malgrado questo, il capo dell'esecutivo del governo di Hong Kong ha deciso di rimandare di un anno le elezioni parlamentari. Ciò facendo si era creata un'anomalia, per cui un Parlamento che restava in carica un anno in più di quello che doveva essere il suo mandato, e alcuni parlamentari pro-democrazia avevano deciso di dare le dimissioni proprio perché non avevano più un mandato popolare, visto che era stato prolungato in modo indebito. Questo però è stato visto da molti analisti come un segno da parte dell'amministrazione di Hong Kong della loro consapevolezza che se fossimo andati ad elezioni il mese scorso le forze pro-governo sarebbero risultate perdenti, così come lo erano state l'anno prima quando c'erano state le elezioni distrettuali, sarebbero un po' le nostre municipali, diciamo. A quel punto, come per rincarare la dose, il Pechino, di nuovo scavalcando tutte le istituzioni hongkongesi, ha deciso di squalificare 4 membri del Parlamento di Hong Kong che erano rimasti in carica in questo Parlamento allungato di un anno, e di nuovo con delle accuse estremamente spurie, dicendo loro di non essere patriottici, non essere sufficientemente patriottici, e mettendo una nuova regola che tutti i parlamentari che saranno d'ora in poi autorizzati a candidarsi per le elezioni dovranno essere patriottici. Si tratta qui di una parola molto sdrucciolevole che non ha una definizione precisa e che quindi lascia al governo ogni latitudine per decidere in modo arbitrario chi è patriottico e chi non lo è. Dal momento che il governo ha già detto che non sostenere il governo significa non essere patriottici, la opzione è stata eliminata in partenza, per cui a questo sono seguite le dimissioni di massa, proprio perché un Parlamento dove l'opposizione non è più autorizzata ad esistere si delegittimizza